Alcuni accenni del professor Zaccaria mi hanno colpito, in particolare quando parlava del desiderio di rendere umana la vita umana, perché questo è il paradosso del cristianesimo, che un fatto che non nasce dall'uomo rende umana la vita umana. Un fatto, per usare la parola cristiana, un fatto gratuito, gratuitamente dato, in debito, non dovuto, così Agostino inizia il De Civitate Dei, una grazia indebita, non dovuta, non di per sé esigita. Che un fatto in debito, non dovuto, gratuito, rende umana la vita umana. Rende umana la vita umana. Rende più umana. Chi mi segue ha il centuplo quaggiù e la vita eterna. Questa espressione di Gesù ai suoi quando Pietro gli domanda: ma noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa ne abbiamo? Che vantaggio ne abbiamo? È bello questa espressione ricorrente nel Vangelo. Che vantaggio ne abbiamo? Il centuplo qua giù, e Marco cita le cose, direi, particolari di questo centuplo, aggiungendo insieme a persecuzioni, e la vita per sempre, ma è quel che rende umana la vita umana. Io oggi vorrei iniziare leggendo due appunti di Papa Montini, di Montini su Sant'Agostino. Ho già accennato la volta scorsa che il presidente Andreotti mi ha dato fotocopie di appunti inediti di Montini, in cui Montini, da arcivescovo di Milano, il primo appunto che leggerò è proprio su carta intestata arcivescovado di Milano, da arcivescovo di Milano e poi da Papa, scriveva quasi tutti i giorni una frase di Sant'Agostino o una frase o un appunto brevissimo su Sant'Agostino, magari per preparare l'omelia che da arcivescovo o da Papa doveva fare. Crediamo che per il 25esimo dalla morte, il 40esimo dall'elezione a Papa, quest'anno il 25esimo dalla morte, vorremmo pubblicare in un volume questi appunti inediti di Montini. Bene, su un appunto dell'arcivescovado di Milano, Montini scrive questa frase di Agostino che poi ripeterà anche in altri appunti. Dum omnes istruantur, grammatici non timeantur. Quando bisogna parlare a tutti, non bisogna aver paura, diciamo così, degli intellettuali, grammatici, di coloro dei... Non bisogna aver paura della competenza dei competenti. Quando bisogna parlare a tutti, l'importante è parlare a tutti. Non bisogna aver paura che i competenti facciano delle critiche. E questo poi aggiunge: Melius est reprenda nos grammatici quam non intelligum populi. È meglio che ci contestino gli intellettuali, i competenti, che non il fatto che la gente, la povera gente, lui parlava ai suoi fedeli di Ippona, sicuramente molti dei quali non illetterati, che è molto meglio che ci contestino, che ci critichino gli intellettuali, che non il fatto che il popolo, che la gente non ci comprenda. Perché queste lezioni hanno questo desiderio, che Agostino risponda a delle domande reali di ciascuno di noi, a delle domande della nostra vita. E poi un altro appunto di Montini, questo quando era Papa. Questo lo leggo perché è il giudizio sul momento che stiamo vivendo. Scrive Guerra, sottoscrive Sant'Agostino, De Civitate Dei, libro 19, capitolo 7. I mali della guerra, e poi traduce lui. Chi li sopporta e li pensa senza angoscia dell'animo, assai più miseramente si crede felice, perché ha perduto anche il sentimento umano. Chi li sopporta, chi li guarda e li pensa senza angoscia dell'animo, questo viene prima di ogni giudizio. Senza angoscia dell'animo, i mali della guerra, ha perduto anche il sentimento umano. E queste sono due affermazioni di Agostino con cui adesso iniziamo questo incontro. Questo incontro che... L'incontro di oggi vorrebbe essere come... la lettura di testi di Agostino per cogliere questa espressione di Madec, questo autore francese, ottimo conoscitore di Agostino, che dice: la conversione di Agostino si svolge interamente all'interno del cristianesimo. A me ha colpito molto questa frase, ha colpito molto per due motivi. Primo, perché anche la mia vita si è svolta interamente all'interno del cristianesimo. E anche la scoperta gratuita di quale ricchezza, di quale bellezza, di quale salvezza fosse il cristianesimo è avvenuta per me all'interno del cristianesimo. Sono stato battezzato da piccolo, sono entrato in seminario, volevo entrare in prima media, poi mio papà e mia mamma mi hanno fatto aspettare almeno i 3 anni delle medie, sono entrato in seminario in quarta ginnasio. Quindi tutto il mio cammino e tutta la mia conversione si è svolta all'interno del cristianesimo. Il nome di Gesù ho iniziato a pronunciarlo da piccolo. E così Agostino. Dice infatti nel primo libro delle Confessioni, ve la leggo questa frase perché è molto bella: avevo sentito parlare, quando ero ancora bambino, puer, de vita eterna promissa nobis per humilitatem domini dei nostri descendentis ad superbiam nostra. Ancora bambino avevo sentito parlare della vita per sempre, della vita eterna, promessa a noi attraverso l'umiltà del Signore nostro Dio, di Gesù, che è disceso alla nostra superbia, dalla sua altezza, dal cielo, è disceso a noi che eravamo superbi. E già da bambino ero segnato con il segno della croce. Già da bambino la madre Monica lo segnava con il segno della croce. Dice: la conversione di Agostino si svolge interamente all'interno del cristianesimo. Il senso allora di questa conversione è la chiave stessa della cristologia agostiniana. Se già da bambino aveva imparato il nome di Gesù, se già da bambino era affezionato, possiamo dire così, era affezionato a Gesù, in che senso si è convertito? Ecco, cogliere la dinamica e il contenuto di questa conversione è cogliere che cos'è il cristianesimo. Allora dicevo che questa frase mi ha colpito per due motivi. Primo, perché anche per me è stato così. Secondo, perché per me, e credo poi leggendo Agostino, perché i piccoli si possono scoprire di vivere per grazia la stessa esperienza dei grandi. E non c'è nessun orgoglio nell'accorgersi di questo, nessun orgoglio. Se fosse una cosa nostra, sarebbe non solo un orgoglio, ma anche una pazzia. Essendo un avvenimento accaduto e che accade, è la cosa, come dire, più semplice della vita. Secondo, perché in un'espressione di Giussani è come se intuisse questa conversione. Quando dice che l'entusiasmo della dedizione è imparagonabile all'entusiasmo della bellezza. Io credo che la conversione di Agostino ultimamente sta in questo. Si può essere anche affezionati al nome di Gesù. Si può essere dediti al cristianesimo. Da questo punto di vista il mio seminario è stato veramente una cosa che mi commuove e mi stupisce ancora quando ci ripenso. Ma il riconoscimento della bellezza è un'altra cosa. È imparagonabile. La dedizione nasce da noi. La bellezza non nasce da noi. Lo stupore della bellezza non nasce da noi. Io credo che in questa frase c'è il cuore della conversione di Agostino. Tra una dedizione, tra un'ammirazione, poi dirà quanto ammirava Gesù, e poi dirà che anche durante il periodo manicheo, Madè che riporta inni bellissimi dei manichei su Gesù, anche nel periodo manicheo ammirava ed era affezionato a Gesù, ma è il passaggio tra una dedizione che nasce dall'uomo di fronte a dei contenuti di verità, a delle cose vere, e lo stupore che nasce da una bellezza, cioè da una presenza. Lo stupore destato da una presenza. Adesso, questa era come l'intuizione. Adesso leggiamo dei brani in cui, secondo me, questa intuizione è descritta in maniera infinitamente più stupenda di come ho tentato di suggerire io. Il primo brano è Le Confessioni, libro settimo, capitolo 19. Inizia così, avete dei brani, sono molto lunghi i brani di oggi, quindi leggeremo, accennerò soltanto così immediatamente in italiano ad alcune frasi, poi leggeremo in latino soltanto le frasi più sintetiche di quello che Agostino vuole esprimere. Inizia dicendo che la sua opinione, putabam, la sua opinione su Gesù, era quello di un maestro di sapienza altissima. Un maestro di sapienza altissima unito al Verbo di Dio. Io riconoscevo una grandissima autorità al suo insegnamento. Quid autem sacramenti aberet verbum caro factum, ne suspicare quidem poteram. Ma non potevo neppure sospettare. Quanto quid autem sacramenti, quale ricchezza di grazia, di segno di grazia in un segno storico, di grazia in un avvenimento storico, ma non potevo neppure sospettare quale ricchezza di grazia contenesse il Verbo fatto carne. ammirava Gesù. Lo diceva il maestro di vita più eccellente. Lo diceva unito al Verbo di Dio, un uomo unito al Verbo di Dio. Eppure non potevo neppure sospettare quale tesoro di grazia contenesse il Verbo fatto carne, non un uomo soltanto unito per la sua virtù a Dio, ma il Verbo fatto carne, fatto uomo. E poi continua. Che per quanto poteva, ma continua nell'evidenziare la dottrina cristiana, il magistero di Gesù. Qui itaque vera scritta sum totum hominem in Cristo agnoscebam. E io riconoscevo in Cristo l'uomo perfetto, un vero uomo, non corpus tantum hominis, sed cum corpore sine mente animum, sed ipsum hominem. E non riconoscevo soltanto in Cristo un corpo, non riconoscevo soltanto un'anima senza l'intelligenza e senza la volontà, ma riconoscevo in Cristo vero uomo, non persona veritatis. Ma non riconoscevo in lui la verità stessa, la cosa che avevo detto prima. Non potevo neppure sospettare quanta ricchezza conteneva la sua persona, il fatto che il Verbo si è fatto carne, non il suo insegnamento, la sua persona. Così qui dice, conoscevo il suo insegnamento, ma non lo riconoscevo come la verità stessa, come la verità in persona. Capitolo 20. Anche qui descrive il passaggio tra quello che nei libri di Platone, dei neoplatonici, Agostino aveva intuito e poi la conversione. Certus esse te et infinitum esse. Ero ormai certo che tu, o Dio, sei infinito. Nec tamen per locos finitos infinitos ve diffundi. Non sei infinito perché ti allarghi in luoghi infiniti. Questo è. Et vere te esse, ero certo che tu veramente eri, che tu veramente sei, che sei e che sei infinito, qui sempre idem ipse esses, perché tu sei sempre lo stesso. Ex nulla parte, nul loque motu, alter autaliter, e non cambi da una parte all'altra. E non cambi da una cosa all'altra, sei sempre te stesso ed immutabile. Cetera vero, ex te esse omnia, e tutte le altre cose sono da te, tu sei, e tutte le altre cose vengono da te, tutte le altre cose sono da te. Poi c'è una frase bellissima, hoc solo firmissimo documento qui assunto. Tutte le altre cose sono da te per questa unica testimonianza che sono. Le altre cose, essendoci siccome sono, testimoniano che sono da te, che non vengono da se stessi, che non si fanno da loro. Il fatto stesso che la creazione c'è testimonia che tu la crei. Non ci potrebbe essere se tu non la creassi. Ma adesso c'è la frase. Allora, tutte queste cose, Agostino era certo di tutte queste cose, certo del tu infinito, infinito, certo del suo esserci, certo che le cose sono perché lui li crea, perché lui in questo istante dona l'essere. Certus quidem, in istis eram, ripete, e in tutte queste cose ero certo, nimis damen infirmus ad fruendum te. Ero certo di tutti questi contenuti di verità, eppure non ero capace di godere di te. È tutto qui, la conversione di Agostino è tutto qui. È tutto all'interno del cristianesimo, potremmo dire, perché essere certi dell'esistenza di Dio, essere certi di Dio creatore, è all'interno della fede cristiana. Eppure ero incapace di godere di te. Uno può essere certo di tutti i contenuti della verità, eppure non godere di questa verità. Ma poi dice ancora, forse se mi date un testo, perché questo è, non lo leggo bene, se la luce lo legge. Garriebam plane, quasi peritus, e facevo discorsi, evidentemente, su queste cose, su Dio, sull'essere, sul creatore, facevo discorsi, come se fossi esperto in queste cose. Ma com'è vero, com'è stato vero per la mia vita. Facevo discorsi su Dio, su Cristo, ed ero certo di Dio e di Cristo. Facevo discorsi come uno che è competente, ecco, peritus potremmo tradurre, come uno che è competente di queste cose. Ero competente di queste cose. Garibam plane, quasi peritus, et nisi in Cristo Salvatore nostro, viam tuam quererem non peritus, sed periturus esse. E se non avessi cercato la via per godere di te in Gesù Cristo mio Salvatore, non competente, ma perito sarei. È bellissimo questo, non competente. Si può essere competente di tutta la teologia cattolica, ma se non si cerca la via che è Cristo Salvatore, la via per godere del mistero, non si è competenti, si è periti. Qui Agostino anche nel gioco di parole dice tutto. E poi aggiunge, ma c'è un segno che distingue la competenza certa, c'è un segno che distingue il fare discorsi su contenuti di verità cristiana e il cercare umilmente la via per godere del mistero. Iam en inceperam velle videre sapiens. Io ormai incominciavo a voler essere considerato sapiente. Facevo discorsi. Stavo già facendo carriera anche nella Chiesa e nel movimento di comunione e liberazione. Plenus pena mea. Ma ultimamente ero pieno di una mia ultima tristezza, et non flebam. Questo è bellissimo. E non piangevo. Non si piange per contenuti di verità. Si piange di fronte a una presenza. La conversione di Agostino è tutta in questa dinamica. È tutta in questa dinamica. Uno può essere considerato sapiente perché sa tutti i contenuti di verità cristiana ed è capace di fare i discorsi cristiani. Ma ultimamente questo discorso non toglie l'ultimo dolore del cuore. E tutti questi discorsi non commuovono il cuore. E così il cuore non si scioglie. Quel non flebam è bellissimo, ma non piangevo. Il cuore non si scioglie. Nessun discorso, ripeto, discorsi di verità, discorsi di certezza. Più volte Agostino dice che era certus, certo delle verità, ma non piangevo. E poi c'è la frase che tante volte abbiamo, allora si domanda, ma perché, perché Signore mi hai fatto leggere i libri di Platone? Perché? E poi risponde, perché quando leggerò, avrei letto le lettere del tuo apostolo Paolo, e quando le tue mani, dopo le tue mani, avessero curato le ferite del mio cuore, quella pena del cuore, le tue mani, allora io capissi la differenza tra la presunzione e la confessione. È tutta qui. Io capissi la differenza tra il presumere. La presunzione non indica innanzitutto qualcosa di cattivo, indica qualcosa che parte da me, indica qualcosa che parte da me. Il presumere, credo che la parola presunzione si avvicina a presunzione di innocenza, al termine giuridico di presunzione di innocenza, che di per sé non è una cosa cattiva, è un presumere. E quindi presunzione è un presumere partendo da me. E la confessione, che è puro riconoscimento. La dedizione è imparagonabile alla bellezza. La dedizione, di fronte a dei contenuti veri, è imparagonabile alla bellezza, allo stupore della bellezza. La dedizione parte da me, invece di presunzione, per togliere un aspetto cattivo. In questo senso non c'è un aspetto cattivo. Per togliere ogni aspetto cattivo, invece di presunzione possiamo dire dedizione. La dedizione parte da me. La confessio è il puro riconoscimento di una cosa bella. È il bambino che di fronte a una cosa bella dice che bello, che bello. Questa è la differenza tra il presumere e la confessio. Ma poi dice la differenza inter videntes quo e undem sit nec videntes qua, tra il vedere, dove bisogna giungere, ma il non vedere, come arrivarci. Il vedere dove bisogna giungere. Infatti dalla dedizione nasce tutto un tentativo buono anche a livello morale. Il vedere, uno vedeva dove bisogna giungere, e invece il riconoscere la strada dove passare. Et viam ducentem ad beatificam patriam non tantum cernendam sed et habitantam. La differenza tra il vedere dove bisogna arrivare e la strada che conduce alla patria, non solo che si vede, ma in cui già si può iniziare ad abitare. Tutto l'ultimo brano vedremo questo già qui sulla terra, come si può iniziare ad abitare nella patria. E poi dice una cosa, questa la dico con mie parole. Agostino dice, sono stato fortunato di aver letto Platone prima di aver letto Paolo e prima che le tue mani abbiano curato le ferite del mio cuore. Perché dice? Perché se l'avessi letto dopo, questo è bellissimo, se l'avessi letto dopo avrei potuto pensare che dalla lettura dei libri poteva sorgere un affetto così, uno stupore così. È bellissimo questo. Mi avrebbe forse ingannato. Siccome l'ho letto prima, poi mi sono convertito. Poi le tue mani hanno curato le ferite del mio cuore. Se invece avessi letto dopo i libri di Platone, avrei potuto essere sviato completamente. Avrei potuto credere che dallo studio dei libri può accadere una confessio così, un riconoscimento di una bellezza così. E poi, 21. Et cepi, et inveni, quid illac verum legeram, ec concommendazione grazie tue dici. E quello che avevo scoperto di vero altrove, qui, sta parlando della lettura dell'Apostolo Paolo, qui lo imparavo, ma con il conforto della tua grazia. Perché tutto quello che sto dicendo non è contro la competenza, è imparagonabile. Anche dopo uno si stupisce dei contenuti di verità, ma si stupisce dei contenuti di verità dentro il conforto della grazia. E allora anche i contenuti di verità, anche le formule più semplici del catechismo, acquistano una umiltà e una tenerezza imparagonabile. Non sono cose dialettiche quello che stiamo dicendo, non è una dialettica, è una cosa imparagonabile. Ut qui videt non si glorietur, quasi non acceperit non solum id qui videt, se etiam ut videat. Scusate, ma secondo me ho scoperto quello che avevo incontrato quando è accaduto una cosa così. È uscito un volume sulla storia di, lo dico perché l'hanno scritto sul volume, allora lo posso dire, un volume sulla storia di Comunione e Liberazione, in cui si evidenzia un momento che nel volume stesso è chiamato come nuovo inizio della storia di Comunione e Liberazione, un incontro nel 76 a Riccione con Don Giussani. Ebbene, Don Giussani per dire le cose che in quell'incontro ha detto, ha preso spunto da un intervento di un ragazzo di Roma, Lucio Brunelli, che è vaticanista del TG2 adesso, ed era un intervento che avevo scritto io insieme a Lucio Brunelli. Quindi ha preso spunto da una cosa che avevo scritto io, dicendo che il punto era quella cosa lì. Io mi ricordo quel mattino, mentre ascoltavo Giussani a parlare, che era come se descrivesse, proprio questa era l'immagine che avevo, come se descrivesse una realtà bellissima in cui io non ero mai entrato, che avevo visto da lontano, ma in cui io non ero mai entrato. Proprio la stessa esperienza che Agostino dice, una cosa bella, a cui avevo dedicato la vita, ero già prete nel 76, a cui avevo dedicato la vita, ma quella cosa che stava descrivendo Giussani, io non avevo mai, come dire, mai camminato in quel prato, mai abitato quella casa che stava descrivendo. Ecco, questa è stata l'esperienza di quel momento. Eppure, per dire quelle cose, e lo dico perché anche il libro lo sottolinea, avevo preso spunto di cose che avevo scritto io. Eppure, quelle cose, proprio erano cose che vedevo da lontano, ma in cui non avevo mai abitato. E quello che dice qui è la stessa cosa. Ut qui videt non si glorietur, perché colui che vede non si glori in modo tale, quasi non acceperit, non solo mid quod videt, sed etiam ut videat. Come se non ricevesse in dono non solo quello che vede, ma riceve in dono anche il fatto che lo veda. È tutto qui. Non solo si riceve in dono i contenuti di verità cristiana, ma si riceve in dono il fatto stesso che stupiscono e commuovono il cuore. Se non stupiscono e commuovono il cuore, sono contenuti di competenza mia, che posseggo io, ma che non fanno piangere il cuore. E quindi che non sanano quella ferita che è la ferita del dolore dell'uomo. E poi continua Agostino. Quid enim habet quod non accepit? Che cosa hai infatti che non hai ricevuto? Et ut te qui è sempre idem, non solum ammoneatur ut vidiam, sed etiam sanetur ut, ogni tanto non leggo le parole, utteneat, e qui de longico videri non potest, viam tamen ambulet, qua veniet et videat et teneat. Qui è, scusate, ma è proprio tutta l'esperienza cristiana, affinché te, che sei sempre lo stesso, non solo uno venga istruito perché ti riconosca, perché ti tema la dedizione. E da questo punto di vista il mio seminario è stato una cosa bellissima, perché mi hanno proprio istruito con una libertà grandissima a questo istruito, ammonito, con tanti esempi, a questo timore, santo timore di Dio. Sed etiam sanetur utteniat, ma uno venga sanato del cuore così che abbracci, non solo istruito per riconoscerlo, per crederci, per accettare quei contenuti, ma venga sanato il cuore così che abbracci il tenere, proprio abbracciare per Agostino. E qui de longinquo videre non potes, eccolo, questo è bellissimo, perché per un ragazzo vale questo. Per me da lontano avevo visto, e quando Giussani parlava, da lontano mi avevo visto, invece per un ragazzo non sa nulla né di Dio né del Verbo incarnato, non sa niente. Allora dice, e quelli che non hanno neppure visto da lontano, camminando sulla strada, abbracciando la strada, abbracciando l'umanità di Gesù, abbracciando la strada, camminino sulla strada, in modo tale che arrivino e vedano e abbraccino. È bellissimo questo, perché vale, perché per un ragazzo, perché io sono nato in un contesto cristiano e sono stato cresciuto in un contesto cristiano, ma per la maggior parte dei ragazzi di oggi che nascono in un contesto ormai non più cristiano, vale questa cosa. Non vedono neppure da lontano. O incontrano la strada e magari senza accorgersi vi camminano in quella strada e così arrivano e scoprono e abbracciano. Ed è una cosa, è stata un'esperienza diversa da Agostino, anche diversa dalla mia, ma può essere l'esperienza della conversione di un ragazzo di oggi, che, per cui il cristianesimo è un passato che non lo riguarda, neppure da lontano l'ha mai intuito. Questo, ma nel brano che poi avete, e così concludo questo primo, è la sintesi che Agostino fa degli scritti di Platone, ma potrebbe essere la sintesi anche di tutte le opere teologiche. Non aben ille pagine lacrimas confessionis. Tutte quelle pagine non hanno le lacrime del riconoscimento. Ecco, la conversione di Agostino è il passaggio da una dedizione che parte da sé alle lacrime del riconoscimento. Tutte quelle pagine, tutti quei discorsi, dice, io mi facevo bello fare i discorsi, Garriebat, a fare i discorsi. Tutti quei discorsi non hanno le lacrime del riconoscimento. Secondo punto, qui devo andare più in fretta perché... Secondo punto è un brano, il De Catechizandis Rudibus, in cui Agostino in maniera semplicissima accenna alla vita di Gesù. È una sintesi, diciamo così, brevissima, essenziale della vita di Gesù, del catechismo cristiano. Guardate che... questo lo voglio dire. Guardate che l'esperienza di Agostino, e quindi l'esperienza del cristianesimo, rende desiderosi di un'unica cosa, non di fare teologia. Agostino non disprezza la teologia, ma la teologia non aggiunge nulla. Rende desiderosi soltanto di vivere la fede, perché è la fede della Chiesa. Agostino inizia il De Trinitate, che è l'opera più teologica che fa, con questa espressione. Il Padre, il Figlio agiscono, lo Spirito Santo agiscono inseparabilmente, poiché sono inseparabili, un unico Dio. Ec et mea fides est, quando ec est catholica fides. Questa è la mia fede, solo perché è la fede cattolica. È stupendo questa cosa qui. Quando si fa esperienza di quella bellezza, non c'è il problema di costruire una nuova teologia. Tutto è utile, anche la nuova teologia. Ma l'unico desiderio è che quella bellezza si esprime nella semplicità della fede della Chiesa. E la mia fede è mia solo perché è la fede della Chiesa. Allora leggiamo in fretta questo brano su Gesù. Ne leggo magari solo alcune frasi. Natus enim de matre, que quam vis aviro intacta conceperit, semperque intacta permanserit, virgo concipiens, virgo pariens, virgo moriens, tamen fabro desponsata erat. Difficilmente ho in un testo proprio di catechismo, De Catechizandis Rudibus, era il primo catechismo per le persone, diciamo così, per i ignoranti, insomma, ecco, per la gente che non aveva nessuna conoscenza degli elementi della fede cristiana. Nacque da una madre che, sebbene sposata a un uomo, a Giuseppe, aveva concepito verginalmente e sempre vergine era rimasta. Virgo concipiens, vergine aveva concepito, virgo pariens, vergine aveva partorito, virgo moriens, era morta vergine e tuttavia era sposata a un falegname. Omnem tipum carnalis sublim nobilitatis extinxit. E qui dice che ha posto fine a ogni orgoglio di nascita, di Natale, di nobiltà di Natale. Natus etiam in civitate Betlem, quae inter omnes iudae civitates ita era exigua, e nacque in una piccola città chiamata Betlemme, che tra tutte le città di Giuda era così piccola, ut odieque villa appelletur, che anche oggi, al tempo di Agostino, viene chiamata villaggio, non città, l'attuale periferia di Gerusalemme, Betlemme, anche oggi viene chiamata villaggio. Noluit quenquam decuiuscan terrene civitati sublimitati gloriari, così che nessuno si gloriasse della grandezza di una città terrena. Pauper etiam factus est, cuius sunt omnia, è diventato povero, lui di cui tutto è, cui appartiene ogni cosa, e per quem creata sunt omnia, e attraverso il quale tutto è stato creato. Ne quisquam, cum in eo crederen, de terrenis divitiis audere textolli. Perché tutti quelli che credono in lui, anche questo è bello, perché non dice dell'uomo, ma tutti quelli che credono in lui non si insuperbiscano di quello, delle cose che posseggono. Noluit rex ab hominibus fieri, non volle essere fatto re dagli uomini, qui humilitati sostendebat via miseris, perché faceva vedere la via, è questo il punto, faceva vedere la strada dell'umiltà ai miseri che se non abbracciano e camminano nella strada dell'umiltà non possono da lontano vedere la patria. Ai miseri faceva vedere la strada. Quos ab eo superbia seperaverat, quei miseri che la superbia, superbiens intus, abbiamo detto l'altra volta, l'interiorità che si insuperbisce. Ai miseri che la superbia aveva allontanato da lui. E poi leggete voi le altre cose sul, sulla sua povertà, eccetera, sulla sua passione, e io flagellatus est, qui omnium dolorum flagella, de hominum corporibus expulit. Fu flagellato, questo è bello, perché lui che ha allontanato dai corpi degli uomini, ma colpito questo corporibus, dai corpi degli uomini ogni dolore. È chiaro, è tutti i miracoli che ha fatto per sanare il corpo. Quindi lui fu flagellato, lui che dal corpo degli uomini ha fatto i miracoli per dare la guarigione corporale, lui che dal corpo degli uomini ha allontanato ogni dolore. Crucifixus est, qui cruciatus nostros finivit. Bellissimo. Fu crocefisso lui che ha posto fine alla nostra angoscia, ai nostri tormenti. Mortus est, qui mortuos suscitavit. È morto lui che ha risuscitato i morti. Sed et resurrexit, ma è risorto, nunquam moriturus, per non morire mai più. E qui c'è una frase bellissima contro gli stoici, contro quell'atteggiamento di chi vuole non avere paura della morte. Lui dice: è risorto per non morire mai più, ne abillo quisquam sic diceret morte contenerit quasi nunquam futurus, perché da lui nessuno imparasse a condannare la morte come se non dovesse più vivere, perché nessuno da lui imparasse a condannare la morte per un eroismo umano. La morte fa paura. Ecco, nessuno imparasse a condannare la morte per eroismo umano. Invece, siccome uno per grazia riceve la fede che vivrà per sempre, per questo, di fronte alla paura della morte, può domandare aiuto. Come dice Bernanò nel diario ad un curato di campagna, io di fronte alla morte avrò paura e griderò: ho paura, ma Gesù Cristo. E questa è la differenza. Non è che si toglie la paura. Si può dire ho paura a una presenza, come il bambino di fronte alla mamma. Ha paura quando ha paura, ma se è abbracciato anche la paura può essere confortata. E poi l'ultima cosa. Misi teis spiritum santum, per quem diffusa caritate in cordibus eorum. E poi dopo 50 giorni ha inviato lo Spirito Santo, attraverso il quale per quem la carità si diffonde nei cuori. Non solo un sine onere, sed etia cum iucunditate legem posset impleri. Così che non solo, come è vero, che non solo senza fatica, ma anche con gioia, con letizia, potessero ubbidire alla legge. Ha diffuso lo Spirito Santo, ha diffuso quindi la carità è la volontà, la libertà attratta dalla grazia. Ha diffuso questo diletto perché si potesse ubbidire alla legge, non solo senza fatica, ma anche si potesse ubbidire contenti, si potesse ubbidire quasi senza accorgersi che si ubbidisce. Ultimo brano. Commento al Salmo 41. Innanzitutto questo, solo due righe di questo. Innanzitutto un primo breve brano per riprendere alcune cose dette l'altra volta. Ad me ipsum, anima mea turbata est. Rivolto a me, ad me ipsum, ad, rivolto a me, l'anima mia è turbata. Nunquid ad Deum turbatur, forse che viene turbata se rivolta a Dio. Ad me turbata est, quando la mia anima è rivolta a me, viene turbata. questo per riprendere tutte le cose che abbiamo detto sull'interiorità. Quando la mia anima è rivolta a me, viene turbata. Vis non conturbetur, vuoi non essere turbato, non remaneat in te ipso. Più chiaro di così. Vuoi non essere turbato, non rimanere in te stesso. Capite? Il maestro dell'interiorità non si comprende nulla dell'interiorità cristiana se non si parte da questo. Non rimanere in te stesso. È un'altra cosa l'interiorità, è l'accorgersi che un avvenimento corrisponde al cuore. Se rimani in te stesso, se guardi te stesso, ti confondi. Non rimanere in te stesso. Se rimani nella tua interiorità, c'è solo confusione. E dic, ad te domine levavi anima mea, hoc planibus audi. Ma ascolta ancora più chiaramente, noli sperare de te, non sperare da te, non sperare in te, non sperare da te, se de Deo tuo, ma spera dal tuo Dio, non si spera de te, anima tua conturbatur ad te. Infatti, se tu speri da te, partendo da te, la tua anima è confusa. E poi, de se ipsa, anima, non presumat. È tutto qui. Perché l'anima da sé non presuma. La presunzione, l'anima non parta da sé. C'è una frase di Giussani, secondo me, è la definizione più bella del peccato originale. Dice, l'orgoglio del peccato originale è l'affermazione di sé prima che della realtà. L'affermazione di sé prima che della realtà. La presunzione, il partire da sé prima che dalla realtà. Versetto 8. Querem sergo Deum meum in rebus, ho cercato il mio Dio nelle cose visibili e corporee, et non in veniens, e non l'ho trovato. Querem eius substantiam in me ipso, quasi sit aliquid, quali sego sum, neque hoc in veniens. E ho cercato Dio in me stesso, come se la sua sostanza fosse qualcosa di me, e anche lì non l'ho trovato. Anche in me stesso non ho trovato Dio. Si enim in se ipsa remaneret, nil aliud quam se videret, e cum se videret, non utique Deum sum videre. Se l'anima rimane in se stesso, non vede che sé, non vede che se stessa, e quindi si confonde. Non può vedere Dio, vede soltanto sé. Quindi, vado avanti. Allora ho cercato Dio nelle cose e poi l'ho cercato.